was when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. And as the crowd would sing, now the old king's dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand.
Le 15:03 di martedì 15 aprile, questa è la giusta frequenza. La radio dei giovani per un mondo più giusto, studenti e studentesse si uniscono per formare una radio che arriva a tutti. Siamo in onda su Radio Zainet, Radio Jeans, Hot Block Radio e chi ci può guardare anche su Twitch e può vedere che oggi sono di nuovo in solitaria, un'altra puntata in cui di nuovo prendo sempre più possesso di questa redazione. I miei colleghi e le mie colleghe sono altrove, seguendo i vari progetti che abbiamo in tutta Italia, i progetti di PCTO, i progetti di radio, progetti della media literacy. Questo è il nostro compito, noi siamo giornalisti, andiamo nelle scuole e facciamo i PCTO appunto nelle aule per rendere i ragazzi responsabili sull'informazione, sulla comunicazione, sul fact checking, sulle notizie false e quelle vere, su come riconoscere le notizie vere rispetto a quelle false, perché il mondo del giornalismo è fatto anche di questo, di giovani voci, di giovani reporter che vengono qui da noi nella redazione di Zainet, studio A, via Nazionale 5, qui con voi come sempre il vostro grande Tommaso Di Pierro. Quanto è bella la nostra sigla, non smetteremo mai di dirlo, la sigla dei Coldplay che anima sempre la nostra puntata, la nostra trasmissione quotidiana, sempre qui in onda dalle 15 alle 16 e come sempre ci piace sempre partire con la giusta notizia. E come giusta notizia che vogliamo raccontarvi oggi è quella relativa all'accordo raggiunto dai paesi dell'ONU per ridurre le emissioni causate dal trasporto marittimo a partire dal 2028. Dopo quasi 10 anni di negoziati, infatti, come riportato dal Post, l'Organizzazione Marittima Internazionale delle Nazioni Unite, l'IMO, appunto, ha raggiunto un accordo per cominciare a ridurre le emissioni di gas serra del trasporto di merci marittimo, la forma più inquinante di trasporto, a partire dal 2028, con l'obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica del settore intorno al 2050. L'accordo prevede che dal 2028 si inizino a usare carburanti meno inquinanti di quelli in uso attualmente e che le società di navigazione che continueranno a farlo dovranno pagare una specie di tassa tarata sulla quantità di gas serra emessi dalle proprie navi. L'accordo, che dovrà essere formalizzato a ottobre ed entrerà in vigore nel 2027, è stato raggiunto nonostante l'opposizione di Arabia Saudita, Russia e Stati Uniti e di altri paesi produttori di petrolio. Hanno votato a favore 63 paesi e gruppi di paesi, tra cui l'Unione Europea. al trasporto marittimo si deve circa il 3% delle emissioni di gas serra globali, la principale causa del cambiamento climatico. Di questa quota l'85% è dovuta alle grandi navi che hanno una stazza lorda di più di 5.000 tonnellate. L'accordo per ridurre le emissioni è il primo di questo genere che riguarda un intero settore industriale a livello internazionale. In proporzione, il trasporto marittimo è il più inquinante perché si fonda sull'uso dei combustibili con maggiori emissioni nocive. Tuttavia non è semplice sostituirli perché sono anche i più economici e un aumento dei costi del trasporto navale avrebbe grosse ripercussioni sui prezzi delle merci trasportate a livello globale. Questo è un accordo storico nella lotta contro il cambiamento climatico che segna un progresso significativo nella riduzione dell'impatto ambientale dell'industria marittima su scala globale, si legge in una nota della Commissione. Mentre l'accordo odierno non garantisce ancora il pieno contributo del settore al raggiungimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi, costituisce una solida base per avviare la transizione energetica richiesta delle spedizioni. L'UE e i suoi stati membri hanno svolto un ruolo chiave nel garantire l'accordo e rimarranno attivamente impegnati nella sua adozione nell'ottobre 2025 e nell'attuazione nel 2027. La nuova misura introduce anche un primo meccanismo globale di determinazione dei prezzi per le emissioni che, insieme agli incentivi finanziari, incoraggerà le compagnie di navigazione a utilizzare i carburanti e le tecnologie più pulite fin dall'inizio. Ad esempio, le aziende saranno incentivate a investire in combustibili marini e a emissioni zero e quasi zero, come il metanolo rinnovabile e l'ammoniaca. Stimolando gli investimenti in questi combustibili più pulita, la misura contribuirà a ridurre l'impronta di gas serra nell'industria marittima. Il meccanismo di determinazione dei prezzi si applicherà a una quota delle emissioni di spedizioni internazionali dal 2028, con un prezzo iniziale di $100 per tonnellata di CO2. Ciò genererà entrate significative, stimate tra gli 11 e i 13 miliardi di dollari all'anno, che saranno utilizzate per sostenere lo sviluppo e l'implementazione di questi combustibili a emissioni zero e quasi zero. Le entrate generate dalla misura saranno inoltre assegnate per sostenere una transizione giusta ed equa, garantendo che nessun paese sia lasciato indietro. Questi saranno condivisi in modo equo, con particolare attenzione ai paesi meno sviluppati e ai piccoli stati insulari in via di sviluppo. L'accordo dovrà essere confermato dall'Organizzazione Marittima Internazionale nell'ottobre del 2025, poiché i negoziati sul nuovo accordo si sono conclusi. È tempo che tutti i paesi inizino quindi a lavorare sull'attuazione del quadro. La Commissione valuterà anche la nuova misura globale per vedere come interagisce con le attuali normative marittime dell'UE, mantenendo l'integrità ambientale, evitando un significativo doppio onore. Questa è la giusta notizia che abbiamo deciso di raccontarvi oggi. Piccola pausa musicale con i miei amati Queen. Non mi separerò mai da loro, sono veramente un gruppo meraviglioso. E allora ci andiamo a sentire We Will Rock You. Ok, a tra poco.
State ascoltando la giusta frequenza. State ascoltando la giusta frequenza. La giusta
frequenza. In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio.
Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing
we will, we will.
Got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place.
We will, we will.
got mud on your face. Big disgrace. Somebody better put your bag into your place.
We will rock you.
Sing it.
I'd like to leave you in the lap of the gods.
Sono le 15:12, torniamo in diretta di nuovo con la giusta frequenza, l'abbiamo detto, la radio giusta per un mondo fatto di giovani, i giovani che continuano a popolare i nostri progetti, e in questo caso diamo il benvenuto anche ai giovanissimi. È qui con noi, infatti, per un progetto molto giovanile, la dirigente scolastica Valentina Barsacchi dell'IC Carducci Fattori di Rosignano, i cui alunni negli scorsi mesi sono stati impegnati nella produzione del cortometraggio La città giardino che unisce le generazioni, un docufilm realizzato da Ricci Carducci Fattori, appunto, e da Mandragora Editrice SCG e Laboradio SRL, grazie al bando scuola 2023. Benvenuta preside.
Buon pomeriggio a tutti. Grazie
a lei, grazie di essere qui oggi per questa intervista, e facciamo un po' il punto della situazione. L'abbiamo detto, attraverso questo progetto bambini e bambine hanno scoperto e raccontato il proprio territorio indagando e filmando la storia di Rosignano Solvay, la sola città giardino in Italia dove dal 1919 la fabbrica dette vita a un villaggio operaio, organizzando uno spazio urbano fuori dal comune con aree verdi e spazi a misura d'uomo. Preside, come si sono strutturate le riprese del cortometraggio e che cosa hanno riguardato?
Sì, e dunque si è trattato di vari step. Ovviamente c'è stata una prima parte teorica dove gli alunni, si parla di bambini delle classi quinte della primaria e di alunni della scuola secondaria di primo grado che hanno lavorato come dire, in momenti diversi, però hanno imparato in qualche modo i ruoli del cinema, come si fa un montaggio, chi è il direttore della fotografia, il regista, eccetera. Ci sono state interviste a persone del luogo, quindi a nonni, a qualcuno che ha lavorato nella fabbrica e che quindi poteva raccontare perché ha vissuto in prima persona questa città giardino proprio costruita intorno alla fabbrica. Ci sono state uscite sul territorio anche con la cooperativa Mistori che ha accompagnato i nostri alunni intorno alla fabbrica e alle diverse tipologie di case, di abitazioni che in qualche modo, come dire, corrispondevano ai diversi ruoli all'interno della fabbrica, quindi c'era la casa dell'operaio, dell'impiegato, del dirigente, eccetera. E quindi è stato, come dire, un primo approccio più teorico, magari fatto in classe, per poi uscire sul territorio e vedere davvero con i propri occhi cose poco note per i bambini di oggi e che si sarebbero persi se non ci fosse una memoria dei donni e quindi delle vecchie generazioni che hanno vissuto davvero questa realtà.
Ecco, da dirigente scolastica volevo chiederle, appunto, i bambini appunto hanno vissuto una città attraverso la memoria del passato. Ecco, vivendo anche andando questa esperienza, andando a intervistare queste persone, come hanno vissuto questa esperienza e se hanno sperimentato, secondo lei, una forma di intrattenimento diversa da quella tradizionale?
Sicuramente, sappiamo che i bambini sono in genere molto curiosi e quindi il fatto proprio di intervistare queste persone, di andare a conoscere degli aspetti è stato molto stimolante per loro, anche perché non sono abituati, come dire, a lavorare in questo modo. La scuola è impostata su una didattica spesso e soprattutto tradizionale, qui si è invece trattato di lavorare in modo più laboratoriale, quindi di acquisire delle conoscenze diverse, delle competenze diverse, di vedere anche, come dire, come si realizza un documento essendo dalla parte, dall'altra parte, e quindi per loro è stato davvero interessante, ecco, e questo è un riscontro indubbiamente positivo che possiamo condividere.
Ed è positivo anche da parte sua, il mezzo cinematografico lo considera uno strumento pertinente, quindi per fare didattica un plus maggiore?
Assolutamente, è un valore aggiunto alla didattica. Per noi è stata la prima esperienza, perché come dire, per la prima volta abbiamo aderito al Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, quindi su anche, come dire, suggerimento di quelli che sono stati poi i nostri partner, Mandragola e Lavoradio, che ci hanno guidato, ci hanno supportato, grazie alle referenti del progetto, che sono i due insegnanti dell'Istituto, Carolina Maritti e Simona Rotesi. Credo che davvero, insomma, sia qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, qualcosa che arricchisce, un modo diverso per acquistare quelle famose competenze di cui si parla tanto nella scuola, e anche per i nostri giovani, per i nostri bambini, qualcosa davvero di divertente, che insomma magari penseremo anche di replicare, perché comunque è un'esperienza che è piaciuta, anche se al momento, come dire, manca sempre la restituzione alla comunità del cortometraggio, ed avverrà proprio il 28 maggio al Teatro Solvay, quando verrà proiettato il docufilm, e quindi anche le famiglie e i bambini stessi potranno rivedere, insomma, il frutto del loro lavoro. Ecco, ci sembra davvero una bella esperienza, che insomma, lascerà sicuramente qualcosa di buono a tutti.
Esattamente, verrà trasmesso il 28 maggio al Teatro Solvay, lo ricordiamo, un appuntamento da non mancare. I bambini vedranno il frutto del loro lavoro, delle loro fatiche, delle loro interviste, del girato, quindi sarà un'opera sicuramente da visionare con tutti, e sarà un giorno di gioia, un giorno di festa. Ma volevo anche chiederle, ecco, tutto questo è possibile grazie al PNRR, e è uno strumento che in questi anni è servito molto e che ha aiutato molto le scuole. Lei pensa che sia lo strumento giusto per permettere ai bambini, alle bambine, di uscire fuori dalle aule e di sperimentare quindi attività ricreative altrimenti inaccessibili? Magari si pensa anche a fattori economici o culturali, a volte molti bambini magari non possono permetterselo, e invece questi tipi di progetto ti portano fuori.
Sicuramente i tanti PNRR degli ultimi anni ci hanno dato delle opportunità, chiaramente, come dire, sono stati finanziamenti per la scuola che hanno permesso agli istituti davvero esperienze, formazioni, attività che diversamente non avremmo potuto realizzare, e quindi insomma sicuramente sono per noi un'occasione, un'opportunità per fare qualcosa di diverso, ripetiamo, e qualcosa di più adeguato anche ai nostri giovani. Ora, questo in particolare è un bando legato proprio, sempre finanziato dal Ministero, ma legato proprio alla cultura cinematografica, quindi a conoscere, perché c'è stata anche la visione di alcuni film, quindi insomma si è trattato anche di andare dietro le quinte, di mettersi dall'altra parte della videocamera e di conoscere anche degli aspetti, cioè riflettere criticamente su quello che vediamo, perché come dire, l'immagine che ci viene restituita da un film, come dire, per noi corrisponde al vero, ma è tutto frutto di un montaggio di tanti pezzi che si scelgono e si mettono insieme in modo, come dire, progettato, studiato e finalizzato. Quindi insomma c'è una costruzione complessa dietro che spesso insomma lo spettatore non percepisce e non conosce, ecco.
Esatto, sono cose nascoste, cose che rimangono nell'ombra, ma che chi ci lavora lo sa, si fanno le riprese, si riprendono i bambini, ci sono tanti momenti dalla scrittura alla preparazione, all'imparare le parti, al dirigere sul come mettere i bambini di qua, di là, come posizionarli, a fare i sopralluoghi per i set, quindi insomma è un lavoro di costruzione ampio proprio perché poi ci sono tante competenze da acquisire. Ma poi ecco un'altra domanda che è interessante, è anche l'aspetto ambientale che viene visto all'interno di questo docufilm, immagini sì di repertorio che raccontano la storia, ma anche immagini naturali che restituiscono un paradiso naturale come quello di Rosignano, quindi un modo anche per fare ecologia, giusto?
Certo, sicuramente, un modo per conoscere meglio il territorio sotto aspetti magari che i nostri alunni non, in realtà non, insomma, non conoscono, e chiaramente insomma un modo per conoscere dove abitano, perché effettivamente noi lo diamo per scontato, ma non è, non lo è, non lo è. E questo insomma è un ulteriore aspetto che dà valore al progetto che insomma abbiamo realizzato, che ora è alle sue battute finali, insomma. Tra l'altro come dire, ha una valenza anche e fondamentalmente inclusiva, perché comunque è riuscito a coinvolgere tutti gli alunni nella modalità più opportuna e più adeguata per ciascuno, quindi sperimentandosi in ruoli diversi, in momenti diversi, in vari contesti, e quindi ecco possiamo dire che insomma risponda anche a quell'esigenza che direi è fondamentale per la scuola di rendere partecipi tutti di quello che viene fatto, e questo direi che insomma è prioritario.
Esatto, lo condivido anch'io, è un progetto prioritario, un obiettivo prioritario, quello di coinvolgere tutti, quello di far conoscere una realtà territoriale. È vero, le piccole realtà spesso sono date per scontate, noi viviamo in grandi città, noi in questo momento appunto la diretta la facciamo da Roma, ci rendiamo a volte poco conto di quanto i territori invece siano importanti, di quanto siano radicate le radici all'interno di questi territori, di come bisogna farli conoscere la natura, la cultura, il passato, includendo tutti. Quindi assolutamente è un aspetto da considerare. Grazie mille, ringraziamo la preside, la dirigente scolastica Valentina Barsacchi del C Fattori di Rosignano, che veramente ci ha regalato un'intervista bellissima. Grazie davvero per averci raccontato questo progetto, La città giardino che unisce le generazioni, lo ricordiamo, un docufilm realizzato insieme a Mandragora Editrice e Laboratorio SRL grazie al bando scuole 2023, appuntamento quindi il 28 maggio per visionare il cortometraggio al teatro Solvay. Finalmente i bambini si vedranno sullo schermo. Grazie mille, preside.
Grazie a voi, grazie.
Alla prossima, ciao.
Arrivederci.
Con la pausa musicale per noi e poi ritorniamo con il proseguo della giusta frequenza.
Questa è la giusta frequenza. È la giusta frequenza.
Questa è la giusta frequenza.
I'll be shining wherever
Nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch.
Quindici e trenta, eccoci di nuovo qui in diretta con la giusta frequenza, in onda sempre su Radio Zainet, Radio Jeans, Hot Block Radio e in visual radio su Twitch. Oggi è martedì, che martedì sarebbe senza la rubrica, la solita rubrica di Indie Break curata dal nostro Luca Lovisetto e che abbiamo in programma oggi, I Cani e Any Another. Niccolò Contessa ritorna dopo 9 anni con un'opera densa e stratificata, mentre la cantautrice milanese annuncia il nuovo EP con un nuovo brano in italiano. Buon ascolto.
Questa è la giusta frequenza.
Questa è la giusta frequenza.
Indie break. E ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali del martedì provenienti dall'Italia. Io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi andiamo ad ascoltare due nuovi brani dalla scena indie italiana. Non se lo aspettava nessuno, lo stavamo aspettando tutti. Si apre così il comunicato stampa scritto da I92 Records per il ritorno a sorpresa di Nicola Contessa con Post Mortem, pubblicato lo scorso giovedì per 42 Records, una formazione che ha fatto dell'anonimato nei primissimi mesi della sua carriera la cifra stilistica principale. Ricordiamo che Contessa, assieme ai compagni di Ben Suriani, che in questo caso coproduce anche Post Mortem, suonavano con dei sacchetti di cartone in testa. In questo caso l'animato non c'è più, anzi ritroviamo un Contessa in uno stato di grazia che sembra voler ritornare alle sonorità e alle produzioni dei primi due lavori discografici della band, ovvero il sorprendente album d'esordio dei Cani pubblicato nel 2011 e Glamour, mentre Aurora sembrava volgere già verso uno stato più meditativo, quasi melanconico depressivo, che sembra completamente passato. Post Mortem da alcuni è stato analizzato proprio anche heideggerianamente come una sorta di superamento dello stato della morte, o comunque di trovare in questa fine una sorta di scopo per la propria esistenza. Come dicevamo, Nicolò Contessa l'ha registrato al Pot Spot Studio insieme ad Andrea Soriani, Pot Spot Studio che ricordiamo è stato anche il luogo dove Calcutta ha registrato e prodotto il suo debutto mainstream per Bomba Dischi, un album che all'epoca alcuni lo scordano era stato proprio prodotto da Nicolò Contessa. Nicolò Contessa che nelle rarissime interviste degli ultimi anni concesse a pochi magazine aveva detto che era al lavoro su questo disco, ma che si stava dedicando anche alla sua carriera da compositore discografico. Lo abbiamo detto ultimamente, è un ottimo momento per la musica indie al cinema, lo abbiamo visto anche con le nomination di David Mattello che hanno premiato Io sono un cane con la pesce e tanti altri. In questo caso all'interno dell'album ci sono tantissimi riferimenti letterari, a partire proprio da un brano che si chiama Felice, come la storica fidanzata di Kafka. All'interno del brano ci sono anche citazioni, le sentirete, a Thomas Mann e ad altri riferimenti letterari. Noi ce ne andiamo quindi ad ascoltare I Cani con Felice.
Come un cane chiuso in casa che guarisce e crede di essere in punizione, come uno studente che non capisce perché si è perso alla prima lezione. We'll be right back.
traccia di Post Mortem, 13 brani pubblicati lo scorso 10 aprile da 42 Records per 43 minuti e 42 secondi di musica, la release più attesa dell'anno per quanto concerne la musica indipendente. Ci spostiamo da Roma a Milano perché è uscita la nuova canzone di Adele Altro, in arte Amy Adler, che ha pubblicato Distratta, primo singolo del suo nuovo album Per te che non ci sarai più, in uscita il 29 aprile per 42 Records, un brano che nasce da un momento di profondo dolore personale, la perdita nel giro di poche settimane di un caro amico e anche della sua cagnolina. Come racconta la stessa artista nel comunicato, il ritornello è stato scritto la mattina successivo all'addio alla sua cagnolina, ma è rimasto incompleto fino a pochi anni fa. Musicalmente Distratta si apre con un arrangiamento intimo e quasi acustico per poi evolversi in una struttura più complessa e stratificata, come ormai lei e Marco Giudici, il suo partner dal punto di vista musicale da ormai lungo tempo, ci hanno abituati anche nelle produzioni per altri artisti. Un brano che quindi segna un nuovo capitolo nella carriera di Amy Adler, se non altro anche perché è cantato in italiano in questo EP che uscirà per 42 Records a fine mese. Adele ci ha anticipato che ci sarà addirittura anche un brano in giapponese. Noi nel frattempo andiamo ad ascoltarci questa Distratta, lei è Amy Adler.
Non sono stata poi molto distratta, te n'eri andato già, io ti aspettavo ma non cambia niente ogni giorno che passa, il lavoro come va, mi lascia un po' a metà. Svegliarsi sempre al punto di partenza, 30 anni ancora qua, rinchiusa in camera. Quanta fatica ci resta da fare in un giorno come questo. Il sole è un insulto alla tua assenza. In un giorno come questo. Il sole è un insulto alla tua assenza. La sicurezza di un corpo che invecchia, qualcosa che non va. Eccolo un altro allarme che suona. Avrei incontrato di nuovo per caso, ne avremmo riso. avresti subito fatto altrettanto. Ora il tuo nome è conteso da tutti. Ed io zitta a chiedermi per quanto ti sei sentito da solo. Quanta fatica ci resta da fare in un giorno come questo. Il sole mi insulta la tua assenza.
Con Distratta, un nuovo brano che anticipa un album in uscita il 29 aprile per 42 Records. Con questi due brani andiamo a concludere la puntata odierna di Indie Break. Da Luca Lovisetto è tutto, ridiamo la linea a Roma per il proseguo della Giusta Frequenza.
State ascoltando
la Giusta Frequenza.
La giusta frequenza.
State ascoltando la Giusta Frequenza.
In diretta nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch.
But you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn, it's 7 a.m. Say it in the street, that's a knockout. But you say it in a tweet, that's a cop-out. And I'm just like, hey, are you okay? And I ain't trying to mess with your self-expression, but I've learned a lesson that's stressing and obsessing about somebody else is no fun. And snakes and stones never broke my bum, so you need to calm down. You're being too loud. And I'm just like, you need to just stop. Like, can you just not slip on my gown? You need to calm down.
E torniamo in diretta alle 15:46 sulle note della grande regina del pop Taylor Swift. Come faremo senza? Non lo so. Vivremo sicuramente meglio. No, non è vero. Cosa facciamo senza Taylor Swift? Una grande veramente. Siamo arrivati all'ultimo blocco, uno dei blocchi che adoro di più della settimana, la rubrica delle graphic novel tenuta da sottoscritto, la rubrica Il libro si racconta in radio.
Il libro si racconta in radio. La rubrica su libri e graphic novel dedicata ai più giovani.
Ed eccoci di nuovo qui a parlare di libri, veramente una rubrica di cui non posso fare a meno. E andiamo subito al sodo. La prima graphic novel di cui voglio parlarvi oggi è Lo Scultore, un'opera dello scrittore e fumettista statunitense Scott McCloud, pubblicata nel 2015. Qual è la storia? David, il protagonista, è uno scultore e sta dando la vita per l'arte, letteralmente perché ha fatto un patto con la morte. Il giovane scultore riceve infatti un dono preziosissimo: poter scolpire ciò che vuole a mani nude. Gli restano però soltanto 200 giorni di vita e deve decidere cosa scolpire, e questo risulta un po' più difficile di quanto pensava. Il fatto di essersi innamorato poi rende tutto un po' più difficile proprio allo scadere della sua vita. Complica tutto, e questa è la trama principale, una storia di desideri portati oltre il limite della ragione e di titubanti goffi passi di danza di un amore che nasce ed è che anche il meraviglioso ritratto di una delle più grandi straordinarie città del mondo, quella di New York. Quindi Lo Scultore di Scott McCloud, un graphic novel trascinante, quasi 600 pagine di opera che ti trasportano veramente in una New York vivissima, con un protagonista veramente incredibile che appunto vuole dare la sua vita per l'arte. Lui vuole creare, vuole costruire, vuole essere ricordato, non gli importa di vivere a lungo. Sembra la missione di Achille, che vuole andare in guerra per essere ricordato nell'Olimpo come i grandi guerrieri, e non importa
importa se vibra poco, l'importante è dare la vita per un ideale di memoria. Ecco, lo scultore è questo, si scolpisce per far rimanere la propria opera in maniera immortale, e David appunto vuole vivere questa vita che l'ha sempre trattato male. Prima era tenuto in considerazione, ha avuto i suoi 15 minuti di gloria e poi invece è completamente decaduto, è quasi povero, non ha nessuno che lo aiuti. Finalmente però scocca anche l'amore, nel momento in cui lui, esatto, chiede alla morte questi 200 giorni di vita, in questi che gli donano questo potere, ecco che però, ecco, bam, si innamora. E questo che cosa provoca in lui? Ovviamente un certo tormento, un certo dispiacere. Finalmente la sua vita andava bene, stava ormai raggiungendo l'apice con la sua creatività, ed ecco che però l'amore viene sempre a bussare alla porta. Potrà sembrare quasi una trama banale, e invece è una trama stupenda quella che si dipana all'interno dello scultore, un'opera piena di cuore che segna il nostro passaggio sulla terra. Per cosa veniamo ricordati noi? Per la gentilezza che viene mostrata tutti i giorni alle persone che amiamo e di cui però in pochi si ricorderanno, oppure si ricorderanno delle nostre opere immortali? La risposta starà solo all'interno di queste pagine. Scott McCloud veramente ha dato vita a un'opera magnus, un'opera che verrà ricordata. Sono passati 10 anni da questa pubblicazione e lo scultore viene ricordato come una grande graphic novel amata dai più grandi, anche dal grande Neil Gaiman, autore di Sandman. Non perdetevela, perché sembrerà un mattone e invece quest'opera vi colpirà non solo per il suo disegno, ma per la trama incredibilmente emozionante, anche qui basata sui rapporti umani. Quindi davvero non perdetevela, per lo scultore è veramente una grande graphic novel. Ma ovviamente non possiamo fermarci qua, le graphic novel aspettano di avere una loro, un loro proseguio, ed ecco che un'altra opera che vi voglio proporre è La scimmia di Hartlepool. Questa è un'opera a che fare con un fatto storico, ve lo dico subito. La scimmia di Hartlepool, di autori francesi Jérémy Moreau e Wilfried Lupano, pubblicata per la prima volta nel 2012. È una tragicommedia, una tragicomica favola che ci parla di nazionalismo e che ci parla di razzismo. Ma di cosa tratta? Siamo nel 1814. Un vascello della flotta napoleonica è investito da una tempesta e naufraga al largo delle coste del piccolo villaggio inglese di Hartlepool. In mezzo ai rottami dell'imbarcazione viene ritrovato un solo superstite. Ebbene sì, la scimmia che dà il titolo all'opera. Una scimmia mascotta della nave in uniforme francese e un ragazzino allevato da una balia britannica. Lui non viene catturato, la scimmia sì. Gli abitanti poi del piccolo paese di Hartlepool, entusiasti per la colata a picco dei nemici di sempre, catturano la scimmia. C'è un problema però: non hanno mai visto un francese di persona e quindi lo credono un essere umano e lo processano come spia di Napoleone. Il ragazzino invece, senza le pastoie mentali degli adulti, familiarizza con la gioventù locale. Ad Hartlepool c'è addirittura oggi tuttora una statua della scimmia, a testimonianza di quanto sia forte il legame tra la leggenda e il naufragio napoleonico e il paese, appunto. Allora, che dire, La scimmia di Hartlepool è veramente un'opera sensazionale, un'opera, come ho detto prima, che parla di nazismo, di nazionalismo e anche di razzismo. Parla di ignoranza, parla di come si considerano gli esseri umani e come si considerano i propri nemici. Questa leggenda è veramente rimasta nella storia, un esempio molto poco noto, ma in realtà che dovrebbe essere d'esempio per tutti: il razzismo che non si ferma neanche di fronte all'evidenza, siamo tutti uguali. Eppure, nonostante ciò, gli abitanti di Hartlepool, nel momento in cui vedono questa scimmia, non avendo mai visto appunto una scimmia, la scambiano per essere umana e comunque vogliono fare questo processo. Veramente un'opera che apre le menti e che è adatta a qualunque pubblico. Quest'opera può essere adatta soprattutto, e direi è importante, a un pubblico di bambini. È un'opera che può essere letta da loro proprio per capire quanto questa storia, questo fatto storico, non abbia senso. Si vede veramente, ci si entra in contatto con questa scimmia e si pensa: ma che cosa sta succedendo? Come mai la processano? Vediamo uno dei pochi bambini, il bambino sopravvissuto, che gioca così allegramente con i suoi compagni, che non sanno ovviamente che è inglese, eppure lui trova il suo posto nel mondo, la scimmia no. per il semplice fatto di essere vestita come un soldato francese, e farà una fine barbina questa povera scimmia. E questo esempio rimarrà un esempio degno di nota nella storia e ovviamente all'interno di questa graphic novel, che è scritta in maniera anche particolare, proprio perché dopo una storia a fumetti, ecco che c'è una spiegazione dettagliata di questo evento storico e di quanto rappresenti veramente una pagina storica ignominiosa di cui ci dobbiamo solo che vergognare, perché comunque riguarda tutti gli esseri umani, il razzismo riguarda chiunque. E quindi questa storia, assolutamente abbiamo sempre qualcosa da imparare. La scimmia di Hartlepool è veramente un esempio anche pittorico interessante, proprio perché è disegnata, dipinta quasi ad acquerello, e veramente anche lo stile, devo dire, ci piace. Quindi assolutamente consiglio a tutti, per i temi e poi per la brevità e per l'importanza, questa meravigliosa graphic novel che veramente ha da insegnare a tutti. Vi raccomando, non ve la dovete perdere. It's our party, we can say what we want. It's our party, we can love who we want. We can kiss who we want, we can screw who we want. It's our party, we can do what we want. It's our party, we can say what we want. It's our party, we can love who we want. We can kiss who we want, we can screw who we want. Un'altra graphic novel che veramente ho adorato leggere, ma veramente tanto, è Magic Fish, le storie del pesce magico, una graphic novel di Trung Le Nguyen pubblicata nel 2022, questa è una delle più recenti. Protagonista è Tiem, un vietnamita di seconda generazione in America, che è un accanito lettore di fiabe, anche se sa che la vita non è come quella che si legge sui libri, eppure per lui quei stessi libri diventeranno veicolo di un segreto che si tiene dentro e che non sa rivelare alla sua famiglia. È già difficile per un adolescente solitamente a quell'età comunicare con i genitori, nel suo caso ancora di più, dato che parlano due lingue diverse, lui parla inglese, la madre parla praticamente solo vietnamita, ma che cosa gli dovrà rivelare? Dovrà rivelargli la propria omosessualità, un ragazzino spaventato che non sa come potrebbero reagire i genitori, e allora quale linguaggio poter usare? Il linguaggio delle fiabe, il linguaggio della creatività. Favola e realtà si incontrano e creano una storia bellissima sulle difficoltà di aprire sulle barriere linguistiche. Allora, perché ho amato questa storia? Siamo stati tutti adolescenti, tutti abbiamo vissuto problemi con i nostri genitori ed è sempre difficile aprirsi, ci si vergogna, a volte per quanto riguarda i nostri sentimenti, le nostre emozioni, il nostro orientamento sessuale, è difficile aprirsi con coloro che ci stanno intorno, soprattutto con coloro che appartengono a un'altra generazione. Ma il nostro protagonista, appunto Tien, sceglie un modo particolare di comunicare con sua madre. Quello che ho adorato all'interno di questa graphic novel è che c'è una commistione di culture, la cultura vietnamita, la cultura americana, ma anche la cultura occidentale. Tutte le fiabe che conosciamo, quelle dei fratelli Grimm, quelle di Perrault, ecco, sono fiabe che si tramandano dalla notte dei tempi. Ma le fiabe vietnamite, le fiabe orientali, quelle vengono da lontano, è difficile che arrivino sino a noi, e se arrivano non le conosciamo per niente, perché conosciamo una sola visione, quella occidentale, il famoso problema della visione occidentalcentrica, non guardiamo al di là del nostro naso. Ecco, qui invece tante culture si fondono insieme. E sapevate addirittura che c'era una fiaba della sirenetta vietnamita o una fiaba di Cenerentola vietnamita? Perché tutte queste sono presenti in quest'opera? È una graphic novel corposa che non ha solo la storia del nostro protagonista, ma anche le storie delle fiabe che lui stesso racconta, proprio per parlare con sua madre, per avere un dialogo. È veramente l'opera di una dolcezza infinita. Le parole sono, diceva Albus Silente, la nostra più grande fonte inesauribile di magia. Possono alleviare il dolore sia provocarlo. Ecco, in questo caso le parole della fiaba, le parole dei racconti, le parole che ci riguardano non moriranno mai, sono parole fondamentali. E attraverso la comunicazione noi possiamo davvero arrivare lontanissimo, attraverso il dialogo, attraverso le parole che comunicano amore. E qui il rapporto tra la madre e il figlio in quest'opera, in questo Magic Fish, è bellissimo. Pesce che, se voi avete letto le fiabe famose, ecco, riguarda la famosa favola del pesce d'oro che esaudisce i desideri, qualcuno, a qualcuno sarà venuto in mente sicuramente. Però appunto una graphic novel molto dolce, anche questa è una graphic novel che si divora, di un'autrice che mette il suo mette la sua cultura, quella vietnamita, ma anche quella americana, il paese in cui vive, e quindi questa commistione genera qualcosa di inusuale e per un lettore italiano, comunque un lettore occidentale che vive in Europa, non può non affascinare questa commistione, non può non affascinare questo richiamo a due culture e a due generazioni diverse. C'è tanta emotività, c'è tanta tristezza, ma veramente anche tanto amore, quindi davvero Magic Fish è un'opera che non vi potete perdere. Too much fun. Yeah, 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 yeah. You're on your knees. E siamo arrivati alla fine di questa odierna puntata, questo odierno appuntamento della giusta frequenza. Domani, come al solito, consueto appuntamento dalle ore 15 alle 16, sempre qui su Radio Zainet, su Radio Jeans, su Hot Block Radio. Domani saremo con la splendida Gaia Canestri, come al solito il mercoledì. Ci è mancata Gaia Canestri, siamo sempre stati in giro per le scuole in queste settimane e quindi non c'è stata la possibilità per lei di presenziare. Ma domani sarà sempre qui con me, saremo felici di stare insieme, saremo felici di battibeccare sul discutere su tutte le notizie, sulle preferenze dei giovani, sulla giusta notizia, sui gusti musicali e come sempre anche parlare di ecologia, perché quando c'è Gaia Canestri si parla di ecologia, si parla di ambiente. Quindi io vi ringrazio per avermi seguito, come sempre io sono il vostro Tommaso Di Pierro e questa era la giusta frequenza in diretta dallo studio A di Via Nazionale. Seguiteci sempre sui nostri social, sulle pagine Facebook, seguiteci sempre qui in radio, Radio Zainet, Radio Jeans, Hot Block Radio, in visual radio su Twitch. Non mi resta che augurarvi buona giornata e beh, a domani.